Mezz'ora d'eco su Radio Spoil.
Oggi l'approfondimento riguarda la laguna veneziana con il comitato No Grandi Navi. Rimaniamo sempre in laguna per parlare di una notizia che sta venendo fuori in questi giorni. La notizia riguarda una sostanza, il CIST-104, nata come teorico sostituto del PFAS, un'altra sostanza che ha causato tanti problemi ambientali e anche di salute della popolazione in alcune parti del Veneto, in quanto ha inquinato molte falde acquifere. Questa sostanza, il CIST-104, nacque come sostituto che non causa danni ambientali. In realtà quello che sta emergendo da una ricerca dell'Università di Padova è che questa sostanza sta causando un'alterazione del DNA nelle vongole allevate nella Laguna Veneta. Questo cosa comporta? Cosa significa? Significa che oltre al danno proprio economico e ambientale alle vongole, c'è anche da ragionare sul fatto che le vongole sono considerate come delle forme di vita che appunto avvertono nel momento in cui c'è un cambio ambientale dovuto all'inquinamento, sono le prime forme di vita ad avvertire questo cambiamento e quindi sono considerate un allarme, cioè questo è più un allarme per quelli che possono essere i danni che verranno causati da questa sostanza. Questa sostanza è stata ritrovata nel Po e in tutta la laguna e quindi sicuramente ci sarà da approfondire quello che comporta la presenza di questa sostanza nell'ambiente e sperando che altre ricerche vadano avanti e vi terremo aggiornati su quello che succederà.
La prossima notizia riprende quella uscita sull'Espresso 10 giorni fa e che riguarda la raffineria Eni a Gela, in Sicilia. Dopo vari studi è stato confermato che in meno di 15 anni sono nati almeno 450 bambini malformati, un numero enorme se consideriamo anche quanti bambini malformati invece sono nati in una zona inquinata come quella di Taranto, che nonostante sia molto inquinata sono comunque minori rispetto a quelli di Gela. Il monitoraggio di queste malformazioni è stato difficile perché non c'è un controllo capillare delle nascite, dato che molte famiglie che vivono a Gela si appoggiano ad altri ospedali vicini. Già nel 2015 è stata consegnata una perizia che collegava le malformazioni all'inquinamento della raffineria, ma Eni ha continuato a difendersi dicendo che appunto nel 2018 il tribunale ha emesso una sentenza per cui non sono state collegate queste malformazioni con l'inquinamento di origine industriale. Ancora oggi l'Eni non ha rimborsato, non ha risarcito le famiglie colpite e l'unica azienda che è stata risarcita si è scoperta poi essere una concessionaria di auto appartenente a un clan mafioso. A Gela quindi emergono molte anomalie, principalmente legate ai genitali e anomalie urinarie, ma anche cardiovascolari totali e anomalie degli arti. È anche difficile recuperare un numero sistematico dei casi portatori di anomalie perché molti bambini sarebbero stati delle nascite che non sono mai avvenute, perché con le diagnosi prenatali molti genitori hanno deciso di non far nascere i loro figli e quindi non vengono contate queste nascite non avvenute. Vogliamo inoltre consigliarvi un antropologo siciliano che è Alessandro Lutri, che si è occupato di tutta la questione industriale dell'Enea Gela e in particolare dell'ultima apparente riconversione di facciata di questa raffineria che ha voluto in parte riconvertirsi legandosi alla retorica dei biocarburanti. Segniamo intanto soltanto un articolo uscito sulla rivista Illuminazioni che è Le magie globali dell'Enea Gela, industrializzazione, riconversione e patrimonializzazione del 2018. Alessandro Lutri fa ben vedere come ancora oggi l'Eni ha una funzione in un certo senso magica perché riesce a entrare nell'immaginario della popolazione e nonostante il suo impatto industriale, nonostante l'inquinamento, riesce ad insinuarsi nelle vite perché offre posti di lavoro, dà ancora un'idea di progresso come avvenne già all'inizio degli anni 60, quando si stabilì appunto questa raffineria.
Si conclude presso il Tribunale di Milano il processo Eni-Nigeria con l'assoluzione di tutti e 15 gli imputati, dichiarando che il fatto non sussiste. Il processo è uno dei più grandi per corruzione internazionale e si svolgeva sull'acquisto da parte di Eni e Shell della licenza ad esplorare il blocco petrolifero OPL 245 al largo delle coste nigeriane e la somma versata allo Stato nigeriano è di 1,3 miliardi di dollari. L'OPL 245 è uno dei blocchi petroliferi più importanti d'Africa e la storia risale inizia nel 1998, in cui l'allora ministro del petrolio, Etete, lo aveva assegnato a se stesso, ovvero alla Malabu, che appunto era un'associazione che faceva capo a lui, appunto, e che nel 2001 sceglie come partner tecnico la Shell. Nel 2002 un altro governo ritira la licenza alla Malabu e la assegna sempre a Shell, però tramite gara. Nel 2006 Etete chiede la restituzione del blocco alla Malabu e il ministro della giustizia nigeriano accetta la richiesta e quindi Shell porta la Nigeria ad un arbitrato internazionale chiedendo dei danni miliardari. A inizio 2010 entra in scena un mediatore tra Eni ed Etete. E inizia la trattativa che dura quasi un anno, ma al momento di chiudere Eni considera la reputazione di Etete, che si è intestato un pezzo di Stato, ha una condanna per riciclaggio in Francia, e quindi decide di trattare direttamente con il governo nigeriano. Alla guida del paese c'è un buon amico di Etete. Nel 2011 si sigla l'accordo con il governo al prezzo pattuito di 1,3 miliardi, di cui Shell versa 300 milioni ed Eni versa il resto. Chiusa quindi l'operazione, Obi, che sarebbe il mediatore, si presenta alla corte inglese e rivendica da Etete il pagamento per il lavoro di mediazione svolto. Quindi il giudice gli riconosce 110 milioni di dollari. E della questione vengono a conoscenza poi due ONG, che sono l'inglese Global Witness e l'italiana RECOMMON, che denunciano la vicenda presso la Procura a Milano. Dal conto di Obi, 20 milioni di franchi svizzeri arrivano ad uno dei soci della Shell italiano e quindi sia Obi che il socio vengono condannati e i soldi confiscati. Parallelamente, presso la JP Morgan di Londra c'è più di 1 miliardo di dollari versati da Eni intestati al governo nigeriano e da parte del Ministero delle Finanze nigeriano si cerca di trasferire questi soldi con delle trattenute nei passaggi all'ex Ministero del Petrolio e Tete. La banca intermediaria delle operazioni, che è la BSI di Lugano, però, dichiara di non poter intrattenere rapporti con delle persone condannate da un tribunale europeo per riciclaggio, ovvero ETETE, e rimanda i soldi a Londra. E poi seguono altri tentativi con altre banche, però vanno comunque a vuoto. Alla fine dell'agosto 2011 il procuratore generale nigeriano conferma la legittimità della transazione. I fondi vengono inviati presso due conti Malabu in Nigeria. Da qui i soldi vengono ritirati, movimentati in contanti, in vari acquisti, e una parte viene data ad Oyo, che era l'ex ministro della giustizia, che aveva restituito la licenza OPL ad ETETE, che a sua volta gira 1 milione al dirigente Eni, che aveva aiutato nell'operazione. Quindi alla fine lo schema di pagamento iniziale, che prevedeva il totale da pagare ai Tete più di 1 miliardo, costituito dal valore pagato da Eni più il bonus firma di Shell più l'importo di Shell, viene rispettato. Quindi questa, secondo l'accusa, è la prova della corruzione, ma per la difesa è una suggestione. I suoi giudici, quindi, hanno stabilito che i dirigenti Eni e Shell non sapevano che il beneficiario finale sarebbe stato ETETE e che al governo nigeriano sarebbero arrivati poco più di 200 milioni. Insomma, nonostante quindi i codici etici di queste compagnie, nell'accordo si legge che hanno ottenuto la licenza ne escludendo lo stato dei futuri profitti, senza dover pagare tra l'altro royalties e tasse. E facciamo notare che la Nigeria è fra i paesi africani uno dei maggiori produttori di petrolio e gas naturale, e dai dati di Banca Mondiale il PIL pro capite è fermo al 1981, che è fermo a poco più di 2.000 dollari l'anno, il 43% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, e il flusso più numeroso di migranti africani verso l'Italia arriva proprio dalla Nigeria, e con 80.000 negli ultimi 5 anni e di cui 22.000 minori.
Pronto?
Pronto, Cuba!
Allo?
Sono Scalpel.
Hola, ciao!
Vieni a Parigi.
Oui.
Dovamo fare una cosa.
Perfetto. Attende. Ci sui là.
Giochi senza frontiera, 4.000 palazzi a schiera, fiumi in piena, dal sud del Tamigi al Neft 1 di Parigi, cervelli colorati, muri grigi, ghetti uniti senza scorta, qui non si beve Francia corta, rap collettivi, imprenditori di metropoli presi per i collettini, soggiorni di permesso, tengono schiavi popoli, vietato l'accesso, rifugiati al grande miraggio, noi fuori dall'ingaggio, dedizione al sabotaggio, distruggere per costruire guerre senza coraggio, muri del piano. La caspa è armata, lo scontro in strada, impazzite la Medina, resistenza, medicina, uniti tra gli odori, schifati controllori, ogni mondo è palese, martelle e scalpelle, nemici del governo, amici di paese.
Sans patrie et sans frontières, on exporte la révolution, international connexion, Cuba scalpel évolution. Les insurgés sont en mission.
Senza patria, senza frontiera, esportiamo rivoluzione sulla terra intera. Senza patria, senza frontiera, rivoluzione la terra intera.
Sans frontières et autonome en phase, comme le BPM et le métronome Antifa. Sans patrie, sans roi, rap militante dal basso, ça sonne aussi quand c'est dit comme ça. Même angoisse, parcours, répression. pression et coup tendu. Même résistance, flic, cocktail et meute et balle dans le cul. Alerta depuis mon hall macabre. C'est le son des big girls, des b-boys et des braves. Connecta, connexion, alliance à révolution. Ici c'est Parigi. La révolte, la lutte et l'amour, c'est par ici. C'est gravé, tatoué, scarifié, marqué, imprégné, imbibé. C'est pas juste une mode, c'est le son des condamnés, des oubliés, des sans-voix et des damnés. Si frontera, America Latina, Francia, Italia, estamos pronto para la guerra. Senza patria, senza frontiera, esportiamo rivoluzione sulla terra intera. Senza patria, senza frontiera, rivoluzione la terra intera. Sans patrie et sans frontières, on exporte la révolution. International connexion, Cuba scalpel évolution. Les insurgés sont en mission.
Un saluto a tutti e tutte e ringrazio Radio Sfora per questo spazio. Mi presento, io sono Federica e faccio parte del Comitato No Grandi Navi di Venezia. Un comitato che è nato nel 2012 e che da anni porta avanti la vertenza dell'estromissione delle grandi navi dalla laguna e in generale la salvaguardia del nostro territorio. Per più di 9 anni ormai abbiamo organizzato iniziative, organizzato manifestazioni, ma creato anche conoscenza sul tema e sui danni che le grandi navi da crociera, il gigantismo navale ha sulla laguna di Venezia. E tra le varie appunto iniziative e manifestazioni che abbiamo fatto vi è quella del settembre 2017. Che cosa è stato? È stato due giorni partecipatissimi, un primo giorno dedicato a una grande assemblea di respiro nazionale e internazionale, durante la quale comitati, movimenti e gruppi hanno potuto interfacciarsi, descrivere le proprie vertenze, le proprie lotte quotidiane per la difesa del proprio territorio e contro un modello estrattivista. Il giorno seguente c'è stata invece una grande manifestazione, anch'essa partecipatissima anche da tutta la città di Venezia, durante la quale avevamo costruito un palco galleggiante nel canale della Giudecca, dal quale tutte le voci appunto dei vari movimenti del giorno prima si sono succedute, dal quale anche vari gruppi musicali si sono esibiti. È stata anche una giornata di azione che ha portato appunto al blocco e al conseguente ritardo delle navi, del passaggio delle navi da crociera. A distanza di 4 anni, circa un mese fa, a inizio marzo, 7 attivisti del Comitato No Grandi Navi hanno ricevuto da parte della Capitaneria di Porto 7 multe di circa un po' più di 2.000 euro l'una. Queste multe sono arrivate in un momento economicamente difficile e politicamente strategico. Economicamente difficile perché, come è ovvio, come ben si sa, è da un anno che, come tante altre, non abbiamo potuto fare tutte quelle attività di autofinanziamento che normalmente appunto sostengono la nostra lotta, e allo stesso tempo non siamo riusciti a farle nel momento in cui abbiamo ricevuto queste multe. È un periodo appunto politicamente strategico, perché per tantissimi motivi, uno sicuramente legato alla sindemia e alla conseguente accelerazione di processi che erano già in atto all'interno della città di Venezia e legati alla monocultura turistica, e altri motivi legati a decisioni del governo, decisioni che hanno portato alla concreta e concreta, no, alla decisione finale di portare le grandi navi fuori dalla laguna, una decisione che non è sicuramente frutto di uno spirito ambientalista del governo Conte e del governo Draghi, ma è il frutto di una lotta che dura da 10 anni, una lotta che ha visto partecipare tantissime persone. E una decisione appunto che dice che le navi non passeranno più per la laguna di Venezia e che però ha la discutibile, per essere gentili, decisione di comunque porre una soluzione transitoria che vedrà invece l'attracco delle navi a Marghera, a Porto Marghera. Ora non mi dilungo su questo, ma appunto questo prevede lavori, prevede tutta una serie di processi decisionali sui quali noi comunque continueremo a monitorare, una soluzione che comunque non è sicuramente accettabile. Prescindere da questo, in un periodo appunto di decisionalità che derivano da un governo centrale, in un periodo in cui appunto questa sindemia ha mostrato ancora di più tutte le problematicità legate al gigantismo navale a Venezia, al basare tutta l'attività di un porto sulla croceristica, a un periodo che, e questo è semplicemente frutto di un modello capitalista in cui viviamo, ovvero a quella contrapposizione ambiente-lavoro, sicurezza-lavoro, salute-lavoro, che appunto, come dicevo prima, è una contrapposizione che non dovrebbe neanche porsi, ma che è appunto una contrapposizione legata a un modello in cui viviamo, alla visione neoliberalista in cui viviamo. Ecco, in una situazione come questa, in una situazione generale come questa, in cui appunto poi come comitato stavamo e stiamo portando avanti la creazione di un tavolo cittadino, quindi quello che le istituzioni avrebbero dovuto fare già da tempo, ovvero quello di far parlare i cittadini, di far sì che i territori possano parlare quando si parla di autodeterminazione dei territori, è anche questo. Nel momento in cui noi stavamo e stiamo creando un tavolo per far parlare le istituzioni e i cittadini, ecco che la Capitaneria di Porto ci fa arrivare delle multe, quindi è un chiaro attacco politico. Tra l'altro, oltre alle multe già citate, sono arrivate qualche giorno fa altre 4 multe legate sempre ai eventi del 2017, precedenti alla manifestazione del 24 settembre, quando un gruppo di animali arrabbiati, gli Angry Animals, hanno deciso di attaccarsi a una nave da crociera ferma al Tronchetto. Sono arrivate 4 multe anch'esse da 2000 euro l'una, tra l'altro multe non date agli Angry Animals che si sono appesi, ma a chi guidava la barca o chi semplicemente era a bordo della barca e stava fotografando. Quindi nel momento in cui eravamo finalmente riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ecco che si è aggiunto questo. Quindi appunto, una volta ricevute le multe, abbiamo lanciato una raccolta fondi, un crowdfunding che ha avuto un successo, un effetto veramente che non ci saremmo mai immaginati. Abbiamo ricevuto una solidarietà incredibile, l'appoggio di veramente migliaia di persone. Il risultato che è stato raggiunto grazie a tutte quelle persone che, nonostante un periodo economicamente difficile per tutti e tutte, hanno deciso di darci quei 10, 20, 30 euro. E il risultato che è stato ottenuto è veramente il frutto di ogni singola donazione. E per noi questa è una vittoria perché abbiamo visto appunto tutta questa solidarietà, è una vittoria perché ci ha dato ancora di più la carica, è una vittoria perché ci sentiamo ancora più legittimati, anche se ce lo sentivamo anche prima, ma ci sentiamo ancora più legittimati a portare avanti questa nostra vertenza. Quindi ecco, la strada, il percorso è sicuramente ancora lungo, sulle carte si parla di soluzioni, vedremo concretamente quale cosa succederà. Noi comunque siamo sempre allerte e continueremo a monitorare la situazione. Come dicevo prima, stiamo organizzando un tavolo che sarà il 10 aprile. Nel frattempo tutti i canali per continuare a donare e sostenerci rimarranno aperti fino al 2 aprile sui nostri vari canali social o anche sul sito, è possibile trovare tutti i riferimenti. E il 2 aprile, tra l'altro, perché poi la solidarietà è arrivata veramente in tantissimi modi, è arrivata appunto anche attraverso artigiani, artisti locali e non, che hanno deciso di donare le proprie opere, che appunto verranno messe all'asta il 2 aprile, e con questa asta si concluderà insomma questa nostra raccolta fondi, che comunque vada, ma in realtà è già andata benissimo, quindi noi siamo veramente veramente tanto 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 felici di tutto questo. E ecco, vi ringrazio ancora tantissimo e a presto, ciao! We'll be right back.
concludiamo anche questa puntata di Mezz'ora d'Eco con una recensione di un libro uscito da pochi giorni, anzi da alcune settimane. L'autore è Razmig Keuchejian, spero di non sbagliare di troppo il nome, che a 2 anni di distanza da quello che possiamo considerare un testo molto importante per l'ecologia politica, che si chiama La natura è un campo di battaglia, dove l'autore, sociologo di origini francesi, discute la possibilità di far rientrare il concetto di ambientalismo, di natura, dentro quello di intersezionalità delle lotte. Il nuovo libro, che pubblica sempre per Ombre Corte a 2 anni di distanza, o quindi a febbraio 2021, si chiama I bisogni artificiali, come uscire dal consumismo. È un testo che, nonostante il titolo rimandi a uno studio più psicologico sulla dinamica dei consumi collettivi individuali, ha di sfondo le questioni ecologiche e un nuovo modo di pensare la produzione oltre che il consumo di oggetti. È un testo sicuramente destinato a far discutere, in quella che è ovviamente un'era dove il consumismo ha raggiunto uno stadio supremo, come lo definisce l'autore, e in qualche modo sta già producendo delle discussioni interessanti. Effimera e altri blog hanno riportato degli stralci, si sono create di sotto delle discussioni tra attivisti e ricercatori circa appunto la centralità che l'autore in questo testo conferisce alla questione del consumo, quindi all'importanza di pensare federazioni di consumatori unite a quelle di produttori per ripensare complessivamente il modello di sviluppo capitalistico verso un mondo più sostenibile e adatto alle esigenze di tutte e di tutti. E ovviamente il quadro di fondo è quello ecologista marxista, quindi André Gorz, ma anche Benjamin, Marx e tanti altri. È un testo che consigliamo, è uscito da poche settimane, lo abbiamo letto di recente e lo proponiamo per chiudere la puntata di Mezz'ora d'Eco di questa domenica. A risentirci presto, ciao a tutte, ciao a tutti. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. Hope, hope, hope. How dare you? How dare you? For hope.
Coming. We'll be right back.